come detto prima dell'inizio della messa, siamo giunti alla 23ª domenica dopo la Pentecoste con la memoria di Santa Gertrude. Durante questa settimana vi sarà la bella festività il 21 della presentazione di Maria Santissima al Tempio. Domenica prossima sarà la 24ª domenica dopo la Pentecoste, cioè l'ultima dell'anno dopo la Pentecoste, poi inizierà l'Avvento e quindi la Santa Messa ritorna qui a Ferrara alle ore 17:30, quindi all'orario consueto, quindi prima vi sarà il Catechismo. Per il resto, ieri si è tenuto a Milano un convegno del Centro Don Davide Albertario dedicato alla tesi teologica difesa anche dal nostro istituto e di Padre Gherard Delorier. Per chi non ha potuto presenziare, ovvero tutti voi, troverete a giorni, penso, il video con le conferenze tenute quindi ieri. Per quel che riguarda la liturgia odierna, particolarmente le due letture, sono tratte la prima di San Paolo dall'Epistola ai Filippesi alla fine del capitolo 3, l'inizio del capitolo 4, mentre invece il passo del Vangelo è tratto dall'Evangelista San Matteo e narra di una delle tre risurrezioni dei morti compiute da Gesù che sono rimaste nel Vangelo. Non è che magari ne ha fatte molte altre di cui non è rimasta memoria, e particolarmente oggi quindi c'è la resurrezione di una ragazza adolescente che era morta, il padre era il capo della sinagoga del paese che invoca Gesù perché la guarisca. Allora il punto comune di queste due letture, uno dei punti comuni, è lo scontro, l'inconciliabilità tra lo spirito cristiano, la mentalità del cristiano, e lo spirito mondano, la mentalità del mondo. Questo lo troviamo in entrambe le letture e più volte l'ho sottolineato. Ad esempio, quando Gesù arriva dove si trova la ragazza che è morta, ecco che c'è già una gran folla di persone, i suonatori eccetera, che erano lì presenti per i funerali. E Gesù arriva e dice: allontanatevi, la ragazza non è morta ma dorme. E la reazione della folla, ci dice il Vangelo, è deridebanteum, lo schernivano, ridevano di lui. Ecco, questo è il contrasto tra il mondo, per il quale tutto finisce con la morte e tutta la nostra esistenza è in questa vita, e invece Gesù Cristo che paragona la morte al sonno. Così farà anche quando muore Lazzaro, la resurrezione più straordinaria compiuta da Gesù. Quando Lazzaro muore, cosa dice Gesù? Lazzaro dorme. E non parlava del sonno naturale che ci coglie tutti i giorni alla sera e anche prima a volte, ma del sonno della morte. Perché il sonno? È chiara la somiglianza tra i due stati, ma uno può pensare dalla morte non ci si sveglia più, e invece è tutto il contrario quello che vuole affermare Gesù Cristo. Non solo l'anima è immortale e non muore, ma anche il corpo è solamente addormentato. Infatti il termine col quale designiamo noi il luogo della sepoltura, il cimitero, significa il luogo dove si dorme, perché si dorme in attesa del risveglio. Dopo la notte arriva sempre il giorno di una nuova inizio. Allora vediamo Gesù che si accosta a questa ragazza. La morte si presenta in maniera crudele, come per il giovane di Naim. Anche qui si tratta di un adolescente, di una persona nel fiore della sua età. Altri evangelisti ci raccontano lo stesso fatto, ci rapportano le parole anche nella lingua stessa in cui le pronunciò Gesù, con la quale si rivolse al cadavere di questa bambina, invece parlandogli come se sentisse, infatti sentì. Ma invece San Matteo non ci dice che Gesù parlò alla bambina, alla ragazza, ma ci dice qualcosa che ci tocca molto, un dettaglio. Gesù prese la mano di questa ragazza, prese la mano, e prendendo la sua mano, ecco che la ragazza si svegliò, cioè uscì dalla morte e tornò in vita. Vedete la vicinanza di Gesù Cristo a ciascuno di noi, di come Egli prende la nostra mano e ci comunica la sua vita divina, come nel famoso affresco di Michelangelo per raffigurare la creazione si mostra questo dito divino che tocca l'uomo ed ecco che l'uomo incomincia ad essere. E così è una nuova creazione che Gesù Cristo dà, fa ritornare per così dire in vita colei che l'ha morta, stringendogli la mano: non sei sola, ma io sono qui con te. Nella sua epistola San Paolo parla di quegli uomini che lui descrive così: nemici della croce di Cristo, persone per le quali il loro Dio è il loro ventre, il loro Dio è il loro ventre. Vedete, sono come quelle persone che ridevano e schernivano Gesù quando egli parlava ancora di una vita dopo questa vita. Allo stesso modo queste persone vivono solo per il loro ventre, vivono solo per il soddisfacimento dei loro sensi. E allora quale sarà la loro fine? Lo dice San Paolo, la loro fine è la morte, lo sterminio, non nel senso che non c'è una sopravvivenza anche per loro, ma è la morte fisica e poi la morte eterna dell'inferno, della dannazione, dell'eterno dolore. E questo è il frutto delle opere di costoro che non hanno altro Dio che il loro ventre, cioè il loro piacere e la loro soddisfazione. Anche loro, quindi, vedete, come gli altri, come vi ho detto, non hanno altra prospettiva che la vita di quaggiù. L'uomo è stato creato da Dio, corpo e anima. Siamo le uniche creature che sono fatte così. Abbiamo sia il corpo sia l'anima. Abbiamo un corpo materiale e un'anima spirituale. E allora molti uomini come quelli che schernivano Gesù, come quelli che per i quali il loro ventre è il loro Dio, si dimenticano di avere un'anima, si dimenticano della parte spirituale dell'uomo e pensano di avere solo un corpo. Pensano di avere solo un corpo e si riducono così al livello degli animali, privi di ragione, privi di intelligenza, privi di libertà. Vivono per il soddisfacimento delle esigenze del corpo. Il loro Dio è il loro ventre. E allora abbiamo quei vizi capitali che si riferiscono appunto al soddisfacimento delle esigenze corporali. Ad esempio la gola, la lussuria, l'impurità, la pigrizia, che è appunto anche lì dovuta al fatto che non abbiamo voglia di faticare, di fare qualcosa per fare quel che dobbiamo fare, e anche in un certo senso l'avarizia, cioè il desiderio disordinato dei beni terreni per il proprio piacere, per il proprio bene, mettendo tutto il proprio tesoro nelle cose di questa terra, nelle cose di quaggiù. Allora questo è l'uomo animale, che si rende simile agli animali, anzi peggio di loro, già che per l'animale è normale la sua natura di essere così. L'animale non si degrada se vive per la propria sopravvivenza, se vive per nutrirsi, se vive per riprodursi, se vive per il soddisfacimento dei suoi sensi, perché è tutta la sua natura è così. E lo fa, badate bene, normalmente secondo le regole che Dio gli ha dato, mettendogli l'istinto, e non al di fuori di queste regole. L'uomo invece non è così. L'uomo che vive solo per il proprio corpo, l'uomo che fa del proprio ventre il proprio Dio, si degrada. Che un animale non parli, che un animale non legga, che un animale non preghi, non è un male, perché è la sua natura, non è capace di queste cose. Un uomo invece è privo di ragione, un uomo privo di libertà, ha diciamo povero, sventurato, guarda in che stato si è ridotto, è un vegetale, si dice. E perché? Perché ha perso non la sua anima, la sua vita spirituale, ma l'esercizio, ha un impedimento a causa del corpo, ha un impedimento all'esercizio della sua vita spirituale ed è un male. Allora un uomo che non prega, un uomo che non eleva la sua mente verso Dio, un uomo che non capisce le cose dello spirito, è un uomo degradato, peggio degli animali. Vi ho spiegato prima perché. E che quindi è destinato alla morte, è destinato al male. È quell'uomo che ride e che schernisce coloro invece che credono nella vita eterna. Gesù non ci ha dato solo l'esempio del sonno, ci ha dato un altro esempio per fare il paragone tra questa e l'altra vita, è quello del chicco di grano. Se il chicco di grano non viene gettato in terra, ma viene tenuto nella propria casa, non porta nessun frutto, è sterile. Ma se il chicco di grano, spiega il Signore, viene gettato nelle zolle di terra e lì viene sepolto e lì si corrompe e muore, sembra, nella terra, ecco che invece poi, quando viene la primavera, ecco il momento comunque della messa, ecco che da questo chicco viene una spiga, carichi di chicchi, quindi viene l'abbondanza, la sovrabbondanza, qualche cosa di nuovo, nello stesso tempo di antico, perché quel chicco lì, e nello stesso tempo di nuovo, perché è una spiga e non è più un solo chicco. Quello è morto ed ecco che è rinato a una nuova vita. Così anche il nostro corpo sarà umiliato dalla morte, tornerà alla terra da cui è stato tratto, ma da questa umiliazione della morte per il credente nascerà una nuova vita meravigliosa per la quale siamo stati fatti. Gli animali trovano la loro felicità, se si può dire felicità, il loro soddisfacimento nel piacere dei sensi, perché i poverini non hanno niente di più, ma l'uomo non trova la propria felicità nelle cose di questa terra. Anche l'uomo più materialista, anche l'uomo più fortunato che può soddisfare come desidera con i beni di qua giù, gli manca qualcosa. Gli manca qualcosa perché al contrario dell'animale, l'uomo non è fatto per il proprio ventre, ma il proprio ventre è fatto per l'uomo e l'uomo è fatto per Dio. Noi siamo fatti per Dio. Siamo fatti per Dio, tutti gli uomini lo capiscono anche quando non se ne rendono conto, l'intravedono questa verità, col fatto che tutti quanti desideriamo una felicità senza limite, una felicità che non finisca mai, una beatitudine che appunto non ha limite, come ho detto prima, e nulla delle cose create, nulla delle cose di questa terra è capace di contentare questo desiderio che l'uomo ha. E come si chiama questo desiderio? Chi è veramente? Poveri uomini che non lo capiscono. È Dio. E allora terminerò con queste parole giustamente famose di Sant'Agostino di Ippona, il quale scrisse: fecisti nos a te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a che non riposa in te. Quindi dobbiamo essere capaci di elevarci, e per questo ci vuole anche la penitenza, ci vuole la preghiera, di elevarci dalla nostra materialità, di elevarci dalla nostra animalità, dalla nostra corporeità, e saper cercare quei beni che, essendo spirituali, sono eterni e non finiscono mai, e trovare infine quel Dio che è l'unico che è capace di contentare il desiderio infinito dell'anima nostra. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo.